L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon mercoledì. Abbiamo messo alle spalle la pausa per le nazionali targata Nation League con la nostra nazionale che ha dato segni di ripresa abbastanza importanti, anzi netti, nella gara dello Stade France a Paris sotto la Tour Eiffel, ma segnali che sono arrivati anche nella sfida che poteva essere un po' un trabocchetto, quella contro Israele, arrivati anche lì, quindi insomma le promesse che ha fatto Spalletti di dimenticare il passato oscuro di quell'Europeo giocato veramente molto male sembrano essere alle spalle, così come sembra essere alle spalle una squadra che all'Europeo sembrava non essere praticamente squadra, non vedere l'ora di andare in vacanza, invece adesso sembra che stia ritornando un po' quello spirito di gruppo che è fondamentale per arrivare alle vittorie. Spirito di gruppo che su cui stanno lavorando i club di Serie A, pronti a ridarsi battaglia in una stagione che termina, che sarà più lunga e complicata del solito, soprattutto per chi partecipa alla Champions League, una nuova Champions League che rappresenta un vero e proprio campionato nel campionato. Si parte e da adesso saranno sfide ogni tre giorni fino alla prossima sosta per le nazionali, quindi insomma tanto calcio, tanto di cui parlare, il mercato anche ormai possiamo dire è alle spalle e bisogna sistemarsi, anche se i fantasmi di qualche allenatore rimasto senza panchina alle spalle di chi magari non è partito benissimo ci sono, e quindi tante riflessioni da fare. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, prima di tutto la tua fotografia. Noi eravamo stati giustamente, direi, abbastanza duri con la nostra nazionale, anche con il CT, anche con al limite del presidente federale per quella che è stata l'avventura bruttissima della nostra nazionale all'Europeo, anche perché spaventati dalla possibilità che magari si potesse profilare un terzo mondiale a cui non partecipiamo, quindi non ci vogliamo neanche pensare, servivano segnali di ripresa. Spalletti si è preso le sue responsabilità, poi ha detto ok, rimetto tutto al loro posto, e per adesso sembra che la cura stia funzionando, no?
Per adesso, perché dobbiamo ovviamente essere pragmatici e cronisti. È evidente, come tu hai ricordato, che la delusione bruciante di quel disastro combinato all'Europeo non sia stata ancora smaltita. Spalletti, presentando il doppio impegno con la Francia e con Israele, aveva parlato di un nuovo inizio, e il nuovo inizio c'è stato, perché quando tu vai a vincere in casa della Francia, evento che non si ripeteva da 70 anni, batti i vice campioni del mondo che non sconfiggevi da 16 anni. Quindi è evidente che la sterzata sia stata imposta, si sia realizzata. La controprova con Israele, sebbene cambiando 5 undicesimi della formazione iniziale rispetto a Parigi, è stata altrettanto positiva. Squadra a punteggio pieno, la Francia ha battuto il Belgio e ora l'una e l'altra nazionale sono alle spalle dell'Italia. In ottobre Belgio e Israele attese in casa degli azzurri diranno se lungo questa strada sarà stata percorsa la terza e la quarta tappa. Dobbiamo rimarcare come nella stessa misura in cui le critiche di giugno fossero state sacrosante e legittime, ora è il tempo di sottolineare che una svolta è stata impressa alle vicende della nazionale, ma come sempre il calcio ci ricorda, bisogna seguire questo nuovo percorso partita. Fermo restando il fatto che le indicazioni sono state alquanto confortanti, anche sì, certo, in previsione del sorteggio del 13 dicembre che definirà i gironi di qualificazione al Mondiale 2026, e peraltro ottime notizie sono arrivate anche ieri sera dalla Norvegia, perché la tripletta di Baldanzi contro la formazione avversaria a Stavanger è stata particolarmente importante, spiana la strada qualificazione alla fase finale dell'Europeo 2025, perché basterà un pareggio con l'Irlanda, la nazionale di Nunziata, per avere compiuto l'impresa. Quindi diciamo che questa sosta ci ha portato notizie alquanto confortanti sullo stato del movimento azzurro, e ne avevamo tanto bisogno.
La riscossa dei panchinari, direttore, perché dalla panchina parte Baldanzi e ti fa tre gol. Insomma, dalla panchina parte Frattesi ed è diventato praticamente il goleador della nazionale maggiore, dalla panchina, se vogliamo, per adesso, perché insomma è ancora all'inizio, parte Nico Gonzalez, ieri trova gol contro la Colombia in un contropiede nonostante il blabotta subita al tallone che aveva spaventato i tifosi della Juventus, ma ad occhio e croce direi che se l'è messa alle spalle, così come tutta la difesa della Colombia prima di depositare il pallone in rete. Insomma, arrivano grattacapi felici per gli allenatori che dovranno cercare di dare spazio a più giocatori possibili, ma questo non è un problema visto che ci saranno tanti impegni, no? In una stagione che si riavvicina con una nuova formula Champions che possiamo definirla un campionato nel campionato, quindi non sarà facile affrontarla mentalmente, non è più un girone per cui tu parti bene le prime due partite e poi lo puoi gestire, adesso si tratta veramente di guardare partita per partita, non è più un luogo comune.
È così, d'altra parte questa è una stagione più unica che rara, proprio per la riforma della Champions League e delle altre due competizioni UEFA, e quindi questo significa che l'abilità, la bravura degli allenatori spiccheranno sulla base della loro capacità di ottimizzare le risorse a disposizione, perché giocando ogni tre giorni, mi riferisco ovviamente alle nostre squadre impegnate nelle competizioni della UEFA, fatale è ovviamente la capacità di ruotare gli elementi sulla base della loro condizione di forma. Ci saranno ovviamente, purtroppo li abbiamo già registrati, gli infortuni e tutto quanto fisiologicamente una stagione così intensa si porterà dietro, però ciò che conta è che in questo momento il nostro calcio si accinge a rituffarsi nelle coppe europee forte delle ultime due stagioni contraddistinte da eccellenti risultati e culminate con la conquista dell'Europa League da parte dell'Atalanta, trofeo che al nostro calcio mancava da 25 anni.
Ieri c'è stata in casa Juventus la presentazione di Tun Cummeners, proviamo a dare il nome giusto, a pronunciarlo bene, non è semplice, però è giusto rispettare tutte le pronunce, il quale insomma ha raccontato che era sempre stato affascinato dal mondo Juventus. Mi sembrano parole di un giocatore molto determinato, molto presente a se stesso, molto serio, molto professionale. Mi sono piaciute anche, ovviamente, non poteva essere altrimenti, le belle parole spese per l'Atalanta, che tra l'altro gli ha aperto le porte a quello che magari poteva essere il suo sogno, o comunque alla sua crescita, alla sua consacrazione, che adesso deve diventare realtà in un club come quello della Juventus, che era, rappresentava appunto il club dei suoi sogni. Può diventare quel valore aggiunto definitivo per una rinascita anticipata di una Juventus ricostruita dal nuovo architetto Cristiano Giuntoli, che ha rifatto proprio le basi, le fondamenta, ma ci ha aggiunto anche già i primi due o tre piani in allegato a questo palazzo?
Ma sai, come sempre è il campo che conferma o smentisce questa impressione. Le prime impressioni ricavate nelle tre giornate inaugurali del campionato, ma il vero campionato, come anche gli stessi allenatori e i protagonisti della scena calcistica ripetono ad ogni piè sospinto, scatta in questo weekend. È una Juventus chiamata sabato alla trasferta di Empoli, poi il debutto in Champions League martedì con il PSV Eindhoven, poi il sabato successivo il Napoli allo Stadium, per arrivare ad un bilancio che risulterà sicuramente molto più indicativo e molto più completo rispetto al consuntivo che abbiamo tracciato dopo le prime tre giornate. Certamente la campagna acquisti, come tu sottolineavi, firmata da Giuntoli, che non a caso stamane ha ricevuto un elogio pubblico da Maurizio Sarri nell'intervista che il tecnico juventino della Lazio e del Napoli ha rilasciato la Gazzetta dello Sport, è una campagna acquisti che legittima le ambizioni e le aspettative dei tifosi. Dopodiché però tu rammentavi quanto questa sia una stagione decisamente molto impegnativa. I segnali che Thiago Motta ha lanciato sono segnali di grande interesse, perché il coraggio di alcune sue scelte e la sua capacità di valorizzare giovani a disposizione sono molto indicativi e molto confortanti per la Juventus.
Cummeners peraltro ha paragonato un po' proprio Thiago Motta a Gasperini, almeno nell'intensità dell'allenamento. Conoscendo molto bene l'ambiente bergamasco, direttore, e Gasperini in primis, ecco, quanto gli brucia quella sconfitta contro l'Inter così netta, quanto gli brucia non riuscire a vedere ancora quello che è l'Atalanta che sta disegnando per quest'anno? Perché a me, conoscendolo, ho la sensazione che magari anche nella preparazione iniziale lui si prepari a stupire ancora con l'Atalanta, e quindi tutt'altro che magari un Atalanta in difficoltà. Un Atalanta che adesso sta preparando le energie per una stagione che vuole provare a vivere come l'anno scorso, fino in fondo, con il fiato sospeso, dando il massimo, al netto di quelli che sono i cambiamenti di rosa che ci sono stati e soprattutto dell'assenza di Scamacca, che è sicuramente quell'assenza che non si aspettava potesse essere, ma col recupero, con l'arrivo di un Retegui che anche in nazionale ha dimostrato di essere un signor attaccante.
Ma sai, il campionato dell'Atalanta comincia domenica 15 settembre, che è una data molto importante perché l'Atalanta inaugura il nuovo stadio, che ha visto la ristrutturazione della curva Morosini, potrà ospitare quasi 25.000 spettatori, ed è un'Atalanta che vorrà lamentarlo per tutta la passata stagione, aveva giocato in uno stadio dimezzato per via dei lavori in corso, e già questo è un fattore molto importante, perché il Gevis promette di diventare l'autentica bomboniera della squadra di Gasperini, che ha cambiato moltissimo. Mai c'era stata nella storia ultracentenaria del club bergamasco una campagna acquisti così spettacolare, 11 nuovi giocatori arrivati, diversi sono i nazionali, abbiamo visto l'esordio di Brescianini, la presenza di Retegui nel reparto offensivo di Spalletti ormai è una costante, e Retegui ha dimostrato l'altezza della situazione che il campionato ha segnato subito nelle prime due giornate, così come il recupero di Zaniolo, che potrebbe già concretizzarsi contro la Fiorentina. Poi ci sarà l'Arsenal per il debutto in Coppa dei Campioni, e poi ci sarà l'incontro interno con il Como, il derby lombardo che torna in Serie A dopo 21 anni. È chiaro che in questo momento è di fondamentale importanza il recupero di alcuni giocatori, come Lookman, che con la sua Nigeria è stato protagonista di una sosta della nazionale, di impegni con la sua nazionale particolarmente corroborante. Così come abbiamo detto di Zaniolo, abbiamo detto di Retegui, Brescianini e Pellanova, che sono tornati dall'esperienza azzurra particolarmente galvanizzati, così come Carnesecchi, che è atteso alla stagione della definitiva conferma, che non ce l'ha più, l'alternanza in porta con Musso passato all'Atletico Madrid. Insomma, ci sono diversi elementi che inducono a pensare come Gasperini disponga di due titolari per ogni ruolo, abbia una rosa tale da essere competitiva in ciascuna delle manifestazioni in cui la squadra scende in lista, ricordo il campionato, il Champions, Coppa Italia, e in gennaio la Supercoppa di Lega. Quindi credo che stia lavorando molto bene il Gasperini proprio per cercare di migliorare se possibile il rendimento della passata stagione.
Allora, c'è invece una squadra che non è riuscita, qui è sempre il pensiero anche dei tifosi del Milan che ci scrivono, l'invito a continuare a esprimere le loro opinioni, così le condividiamo con il direttore Jacobelli. C'è una squadra che non è partita benissimo, eppure nella sessione estiva delle amichevoli sembrava aver già trovato un po' una sua consistenza, forza, identità, però questa riprova del fatto che le amichevoli estive lasciano veramente il tempo che trovano. Parliamo naturalmente del Milan, parliamo di un Fonseca che non parte benissimo, anche per dover risolvere una serie di problemi all'interno dello spogliatoio, e in questo caso possiamo dire che l'ombra di allenatori alla Sarri, no, che è tornato a parlare nel frattempo, possono comunque in qualche modo incidere nelle scelte future. Poi io e te la pensiamo nello stesso modo, bisogna sempre avere pazienza, dare pazienza, c'è tempo, eccetera. Però esistono comunque all'interno di un concetto di pazienza delle deadline nel progetto sportivo del Milan, secondo te?
Ma sai, intanto io trovo che dopo sulle tre giornate di campionato mettere in discussione Fonseca sia un esercizio assolutamente improvvido, tra l'altro ingeneroso nei confronti di un tecnico che ha bisogno del tempo necessario per trasmettere alla sua squadra l'idea di calcio. È vero, come tu hai sottolineato, che stiamo parlando del Milan, stiamo parlando di una squadra che Pioli ha lasciato al secondo posto in classifica e in Champions League, dopo aver conquistato a suo tempo il 19° scudetto nell'arco di 5 anni di lavoro molto proficui. È altrettanto vero, a cominciare dai giocatori, a cominciare da Teo Hernandez e da Leao, che tocca loro in questo momento aiutare il tecnico, perché abbiamo appreso in queste ore che i due ribelli dell'Olimpico, se così vogliamo definirli, quando, con un atteggiamento a mio avviso assolutamente inaccettabile e urticante, durante quella pausa di rinfresco della squadra, tennero a lunga distanza dai compagni e dall'allenatore, ostentando la loro protesta per essere stati esclusi dalla formazione titolare iniziale, ma alle spalle avevano la pessima prestazione di Parma che giustificava la scelta del tecnico. Detto questo, il Milan è atteso dalla partita con il Venezia e poi da una partita particolarmente sentita dai tifosi e dalla stessa società, cioè il debutto in Champions con Liverpool, 17 martedì, 17 a San Siro, e poi domenica 22 il derby con l'Inter, derby che l'Inter perde da 6 edizioni consecutive, e che il Milan ha perso, che il Milan ha, e che l'Inter ha vinto con largo margine in queste ultime 6 sfide con i cugini rossoneri, e sappiamo bene quanto abbiano inciso nelle valutazioni della società e anche dei tifosi stessi le motivazioni che hanno portato alla separazione da Pioli. Quindi è chiaro che Fonseca sia il primo ad essere consapevole di quanto queste 3 partite possano risultare davvero molto importanti per il suo futuro sulla panchina rossonera. Però, ripeto, è altrettanto importante che i giocatori diano al tecnico, esatto, una risposta sul campo.
E mi sa che la frecciatina è arrivata dritta dritta a Leao e a Tio, che sono quei due giocatori che devono fare la differenza nel gruppo Milan, quei giocatori che devono aiutare a formare il gruppo, a trascinarlo, piuttosto che restare in disparte e guardarlo dal di fuori, no? Perché poi altrimenti si danno le colpe all'allenatore, ma se cambia l'allenatore non è che cambia la situazione se la squadra reagisce così, se i leader della squadra reagiscono così.
No, ma è così, Vincenzo, no, non potrebbe che essere così, anche perché noi stiamo parlando, hai detto bene, forse credo che né l'uno né l'altro siano i leader intesi nell'accezione più completa del termine, ma sono sicuramente due giocatori più importanti. Sappiamo benissimo quale sia l'onere del rispetto ingaggio a carico del Milan, quali siano stati gli interessamenti di altre società, quale sia stato l'atteggiamento della società rossonera che invece non li ha messi sul mercato. Quindi adesso tocca ai giocatori rispondere sul campo. E io credo che pungolati nell'orgoglio non soltanto Teo Hernandez e Leao, ma anche gli altri compagni rossoneri reagiranno. E occhio comunque alla partita con il Venezia, perché i pensieri di molti corrono già alla sfida con il Liverpool. Prima però c'è il Venezia, che è una squadra che sta pagando l'inevitabile pedaggio al noviziato in Serie A, ma è una squadra che è capace assolutamente di trovare la strada giusta per cercare di inseguire nel minor tempo possibile il suo obiettivo, cioè la salvezza.
Nel frattempo ieri ha celebrato il presidente De Laurentiis 20 anni di proprietà del Napoli, lo prese dai libri fallimentari, era Napoli Soccer, poi pian piano promise che l'avrebbe portato in alto, cioè ha fatto il percorso che doveva fare, perché poi ha portato il Napoli addirittura alla vittoria dello scudetto 33 anni dopo. Quindi l'ultimo che fu era Ferlaino, no? Presidente Ferlaino, ma soprattutto era il Napoli di Maradona. In tanti pensavamo, senza un Maradona a Napoli è difficile portare lo scudetto, invece il Maradona, come gli piacerebbe dirsi da solo, De Laurentiis è stato lui, tra virgolette, perché ha cresciuto, ha costruito negli anni questa creatura Napoli, l'ha portata a vincere lo scudetto, poi però sempre un po' tra peccato e cose fatte bene. De Laurentiis poi si specchia anche nei suoi errori, nel sentirsi troppo bello, troppo forte, troppo sicuro di sé, l'anno dopo l'ha riportata lontanissima. Adesso è l'anno della ricostruzione, quindi dopo i 20 anni festeggiati si è affidato a Conte, e direi che si è affidato totalmente a Conte, perché gli ha fatto la squadra che voleva, nonostante non fosse arrivata la cessione di Osimhen. Adesso spetta a Conte, direttore, dove può portare questo Napoli Antonio Conte, anche al netto degli ultimi arrivi che sono arrivati e che nella pausa per le nazionali McTominay e Gilmour hanno dimostrato di poter essere giocatori veramente importanti, oltre a Lukaku naturalmente.
Ma sai, il Napoli, suo malgrado, per la prima volta dopo 14 stagioni consecutive non partecipa ad una competizione UEFA, e quindi può concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia. Il suo valore aggiunto è Antonio Conte, l'abbiamo visto sin dal primo giorno del al tiro di Marco, dal giorno della sua presentazione, dall'effetto Conte che si è riverberato sulla squadra, sull'ambiente, sulla tifoseria. E la campagna acquisti, con il colpo di reni finale, è stata una campagna acquisti molto positiva e molto brillante. Quindi ci sono le condizioni perché il Napoli reciti un ruolo da protagonista in questa stagione, e sono convinto che il primo a contarci sia De Laurentiis, perché 20 anni alla guida di un club che è doveroso ricordarlo. De Laurentiis, quando trova soltanto macerie, sì. Quando leggi e quando ascolti Pierpaolo Marino che racconta gli inizi, gli albori dell'era di De Laurentiis, capisci e comprendi e realizzi la grandezza dell'impresa che il Napoli nel corso di questi 20 anni ha realizzato. ed è diventata ed è tornata una squadra diversa, è diventata campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, ha ben figurato in Champions League, ha proposto l'attenzione nazionale e internazionale, fior di calciatori, ha soprattutto dimostrato come questa squadra sotto la guida di Conte, rinnovata e rigenerata nello spirito, possa arrivare e possa andare molto lontano. Ora tocca ai giocatori, ma Conte sa benissimo come impiegarli. La conferma di Kvaratskhelia, a mio avviso, è stato un grande segnale, fermo restando il dispiacere per la partenza di Osimhen, ma sappiamo benissimo quanto la situazione si fosse fatta insostenibile per l'una e per l'altra parte, alla luce di quella fatidica astronomica clausola che ha condizionato il prosieguo della vicenda e del rapporto fra Osimhen e Napoli stesso, combinato poi con la partenza per la Turchia. Ciò detto, credo che questi acquisti, non soltanto Lukaku, ma abbiamo visto anche nelle fila della Scozia che rendimento la sappiano e possano dare Gilmour e McTominay, questi acquisti possono consentire a Conte di fare un gran bel lavoro.
Ti leggo un po' di messaggi, direttore, così condividiamo il pensiero dei nostri amici che nel frattempo sono arrivati a scatenarsi. Quanto manca al Milan, dice un tifoso del Milan, l'anima di Tonali. Che giocatore, che corsaro. Direttore, io qua non so dirgli di no, al nostro amico.
No, è la verità, è assolutamente la verità. Fermo restando il fatto, bisogna ricordare che Tonali venne consentì al Milan un incasso di 75 milioni di euro quando venne ceduto. Io penso che questo intervento dell'ascoltatore, del signore che ha mandato questo messaggio, ci consenta di rimarcare la forza morale di questo calciatore che ha saldato il suo conto con la giustizia sportiva, si è emendato nell'arco dei 10 mesi, tanti erano quelli previsti dalla squalifica che lui ha scontato, ha brillato, lo raccontano le cronache di Newcastle, per professionalità, dedizione e impegno, tant'è vero che pur non giocando abbiamo visto come sia stato accolto dai tifosi dello stesso Newcastle al rientro in campo. Tonali è diventato uno degli idoli della tifoseria della squadra inglese, proprio per il suo comportamento, e in nazionale, non appena vi ha rimesso piede, ha dimostrato già di essere diventato insostituibile. Basti dare un'occhiata anche ai suoi social, alle foto che ha pubblicato con la maglia azzurra, per rendersi conto di quanto Tonali tenesse a tornare a giocare in nazionale. E per fortuna dell'Italia abbiamo ritrovato un pilastro del centrocampo.
Sì, sì, che può fare veramente tanto la differenza. Un altro nostro amico invece si rifà alle parole di Rocco Comis e di Eraldo Pecci e dice: cosa pensate delle riflessioni di Comis ultimamente, anche di Eraldo Pecci, a riguardo l'iscrizione ai campionati dell'Inter? Stanno cominciando ad arrivare tante domande inquietanti, direttore.
Ma sai, inquietanti, io credo che quando una squadra si iscrive ad un campionato di Serie A e si iscrive alle competizioni UEFA e per parteciparvi ha bisogno ovviamente della licenza UEFA, e se la ottiene vuol dire che agli occhi degli enti preposti ai controlli di bilancio e dei requisiti, ai controlli dei requisiti indispensabili per l'iscrizione a queste competizioni, tutto si sia svolto nel rispetto delle regole, altrimenti non ci sarebbe stata l'iscrizione né alla Serie A né alla Champions League né ad altre competizioni. Quindi francamente ognuno ovviamente arriva a ripensarla, certo, come meglio crede, però poi bisogna misurarsi con i fatti. Penso che siccome le dichiarazioni prese dall'Inter alla Federcalcio, alla Lega Calcio, alla UEFA in sede di iscrizione di domande di iscrizione ai campionati sono state controllate e avallate, il resto ovviamente appartiene al variegato mondo delle opinioni, tutte rispettabili, ma poi come detto ci sono anche i dati di fatto che sono incontrovertibili.
E questo poi insomma vedi, si aggiunge alla decisione di Abodi di cambiare l'ordine di controllo, di renderlo ente governativo, ha diciamo anche un po' fatto capire nei giorni scorsi quale sarà la struttura. Ti convince, direttore?
Per come è stata presente? Come sempre, guarda, intanto quando c'è un intervento della politica nel mondo dello sport sono sempre molto guardingo e indotto ad un atteggiamento di cautela per verificare nei fatti che cosa possa cambiare o non possa cambiare. L'auspicio qual è? Si chiami come si chiami il nuovo organismo di controllo, che eserciti nella maniera più rigida, più ferma e più determinata il controllo su tutto quanto attiene un mondo del calcio che di controlli ne ha davvero grande bisogno. Poi vedremo la prova dei fatti se questa nuova agenzia governativa funzionerà o se farà rimpiangere la Covid-19.
Intanto, bella questa domanda di un altro nostro amico, ti saluto con questa domanda, direttore, perché ti chiede qual è l'acquisto più scintillante dell'era De Laurentiis in questo ventennio? Ne ha fatti tanti,
ne ha firmati veramente tanti, e questo è stato un grande merito di De Laurentiis, sia per l'apporto qualitativo che ha, grazie alla sua azione, ha determinato per le fortune del Napoli e anche per l'interesse del campionato italiano con questi grandi protagonisti. Ma in assoluto, guarda, io ho un'ammirazione particolare per Kvaratskhelia. Credo che questo giocatore, che è ancora molto giovane, riserverà grandi soddisfazioni, fermo restando tutto quanto di esaltante hanno firmato Osimhen e tutti gli altri grandi giocatori che hanno indossato la maglia del Napoli in questi anni di De Laurentiis. Ma Kvaratskhelia, a mio avviso, è il giocatore attorno al quale, peraltro, considerato come Conte, sin dal primo giorno in cui è diventato allenatore del Napoli, ha posto il veto su qualunque tipo di cessione, perché rammentiamo, Vincenzo, ne hai parlato a più riprese anche tu in questa sede, la faraonica offerta formulata dal Paris, che comprendeva anche Osimhen a suo tempo, per il campione georgiano. Quindi penso proprio che attorno a lui Conte voglia e intenda costruire un grande Napoli.
Direi proprio di sì, direttore. Io ho una questione di gusti personali, ho un giocatore che sceglierei, come grande acquisto del Napoli. Ti dico la verità, qua direi impossibile, che c'era Ronaldo alla Juve, anche della Juve. Io ti dico Higuain, un giocatore che a me ha fatto impazzire, direttore, ha fatto sempre impazzire, un giocatore totale, emotivo, forte, non lo so, a me mi ha sempre emozionato, anche quando sbagliava mi emozionava, che è proprio il classico calciatore che poi dopo ci restava male se qualcosa non gli riusciva, se cambiava maglia, poi ha fatto i record, ha superato il record di Angelino a Napoli, no?
Certo. Ma sai, di senso, ci sono giocatori, e il caso, il giocatore che tu hai citato, Higuain, rientra proprio in questa casistica, sono talmente bravi che volano alto sopra le barriere del tifo,
sì,
perché riscuotono l'ammirazione generale proprio per la loro bravura, perché stiamo parlando di uno dei più grandi attaccanti. Tu giustamente hai rammentato il record di Angelino, lo storico record di Angelino superato da Higuain, ma questa è la bellezza del calcio. Sì. E per esempio, parlando di argentini, da un argentino all'altro, a me ha fatto molto piacere la scelta di Dybala,
sì,
di rimanere in Serie A, anche e soprattutto le sue motivazioni, perché dopo aver segnato quel gol meraviglioso con la maglia di Messi, lui ha ricordato che alla base della sua scelta ci fosse anche il desiderio di continuare a indossare la maglia della nazionale, e secondo evidentemente anche Scaloni il fatto di continuare a giocare in Serie A glielo consentirà. Subito Dybala ha mostrato la sua gratitudine al commissario tecnico campione del mondo segnando quel gol meraviglioso.
Bellissimo.
Durante questa sorta delle nazionali. Quindi
bellissimo.
La verità qual è? La verità è che noi appassionati di calcio amiamo questi giocatori che sanno esaltarci con la loro bravura, con i loro colpi di classe, con i loro gol, con la loro maestria. Questa è l'essenza del calcio. Guarda Baldanzi ieri che cosa ha fatto in Norvegia. Baldanzi è un giocatore di 21 anni. 21 anni. E ha segnato 3 gol, uno più bello dell'altro.
Bellissimi.
I talenti italiani ci sono. Bisogna valorizzarli, come fa Annunziata, per esempio, nella sua splendida Under 21.
Hai fatto anche un altro nome, quello di Dybala, che anche io ho nel cuore, ho una magliettina con la mia dedica fatta per bene, la tengo bella incorniciata e me la vado a spolverare ogni tanto. Però a questo punto ti rubo proprio 30 secondi, perché ieri ha segnato Nico Gonzalez. Io ti chiedo se è vero che Nico può essere il vice Vlahovic, visto che magari vive ancora tra alti e bassi, o se tu e Thiago Motta ha bleffato.
No, non credo che abbia bleffato. Ricorderai, citando calciatori che devono molto a Thiago Motta, la metamorfosi tattica e tecnica di Calafiori nel Bologna.
Sì.
Abbiamo visto Calafiori quale tipo di crescita abbia registrato. Sono convinto che anche nell'Arsenal riuscirà a guadagnarsi un posto in prima squadra, ferma restando la temibile concorrenza dei colleghi di reparto di una formazione che è ripartita quest'anno per vincere la Premier League e andare molto lontano in Champions. Che giovedì prossimo vedremo di scena in Italia a Bergamo contro l'Atalanta.
Eh sì, non vedo l'ora. Finalmente calcio giocato che ci piace a noi. Ciao direttore Jacobelli, come sempre è un piacere.
Reciproco. Grazie a te, buona giornata.
Direttore Xavier Cobelli, lo salutiamo, noi torniamo tra poco, comincia Rotocalcio, quindi finisce lo spazio editoriale, comincerà Rotocalcio con Simone Bernabei, lo dico a beneficio del nostro Giorgio Sorani in cabina di regia, coadiuvato dall'ombra di Andrea Maiocca, già arrivato. Ci vediamo tra pochissimo.